soldi, soldi, cantavano i Pink Floyd, una celebre canzone che immagino la maggior parte di voi avranno sicuramente riconosciuto. La canzone diceva: soldi, andate via, trovati un buon lavoro che ti faccia guadagnare di più e stai bene. Soldi sono un anestetico, afferra il contante con entrambe le mani e mettilo da parte. Macchina nuova, caviale, sogni a occhi aperti a 4 stelle. Penso che mi comprerò una squadra di calcio. E che cosa ritroviamo in questa canzone? Ritroviamo il rapporto complesso che abbiamo con il denaro. Il denaro è complesso come concetto, come entità mentale, psicologica e materiale. È complesso perché comprende in sé molti livelli, ma perché è frutto anche di un'evoluzione, l'evoluzione del modo di mediare gli scambi economici tra esseri umani, uscendo da un puro stato di sussistenza, di sopravvivenza, in cui l'uomo cercava quanto gli occorreva di vivere in quel momento. L'uomo ha incominciato a poter accumulare dei beni col suo ingegno, con lo sviluppo dei primi mezzi tecnologici, quindi a partire dall'allevamento, poi dall'agricoltura, ha incominciato a avere un surplus di risorse e ha incominciato a scambiarle con altri esseri umani che avevano delle risorse diverse e potevano quindi dare un vantaggio per quelle merci che invece gli uomini non possedevano, ma non solo con scambio di merci, uno scambio di varia natura e come anche mezzo diventato subito per regolare i rapporti sociali. Pensiamo, non so, al rapporto complesso tra padrone e schiavo. È chiaro che qui c'era un rapporto molto sbilanciato, i rapporti commerciali tra più persone. Dal baratto iniziale in cui io ho qualche agnello che posso darti in cambio di una serie di covoni di grano, si è passata a utilizzare per comodità una sorta di merce universale, una merce a cui tutti davano un valore e che il valore a cui veniva dato era un valore convenzionale, che in qualche modo poteva servire proprio da misura, da metodo di misura di valore economico. Quello che è stato per molto tempo, per molte civiltà, merce di scambio universale, è stato l'oro. L'oro è un materiale relativamente raro, ma non rarissimo in natura, quindi bello da vedere, con una mitologia ricca alle spalle, poteva prestarsi bene di per sé come materiale puro, senza essere lavorato, a presentare un valore che veniva stabilito un po' convenzionalmente. In altre culture ci sono stati altri oggetti che hanno rappresentato un valore convenzionale di scambio. Certi popoli tropicali usavano conchiglie. C'è stata una comunità divisa in alcuni villaggi, ho sentito tempo fa, che effettivamente usavano un grande pietrone che aveva l'unica caratteristica di essere difficilmente trasportabile, ma trasportabile, e che poteva rappresentare un valore anche per certi versi variabile. Quando un villaggio di questa comunità voleva comprare qualche cosa dall'altra comunità vicina, gli portava il pietrone, gli consigliava il pietrone, e questa comunità sapeva di avere un credito da poter esigere, perché in un altro momento, quando la seconda comunità aveva necessità di acquistare qualcosa della prima, restituiva il pietrone. Solo che tra l'andare e tornare di questo benedetto pietrone, a un certo punto il pietrone rotolò via dal carro, dalla portantina con cui lo portavano, e finì in un fiume da cui non si poteva più recuperare. Poco male, il suo valore era convenzionale, simbolico, per cui questi due villaggi continuarono tranquillamente a commerciare in pietrone, pur se il pietrone materialmente giaceva sul fondo del torrente. Ufficialmente si sapeva, tutti sapevano chi possedeva il pietrone in quel momento, e nel momento che andava da un altro poteva sempre passargli la prerogativa, il titolo di possesso del pietrone, eccetera, eccetera. Vedete come a questo punto il bene simbolico viene anche dematerializzato. Non è più neanche un oggetto che viene scambiato, ma diventa un puro simbolo. Il nostro denaro è questo sostanzialmente. E assistiamo adesso anche un periodo in cui il denaro, che fino a decenni fa, almeno ufficialmente, doveva corrispondere a un bene in oro posseduto dagli stati, ormai siamo ben lungi dal rappresentare un valore in oro, qualcos'altro posseduto dagli stati, è una pura quantità astratta, che in questi tempi, in tanti stati con una velocità diversa, viene ancora più dematerializzata. Pensiamo all'uso delle carte di credito, appunto carte di credito che rappresentano del denaro che verrà scambiato in futuro, ma poi tutti gli scambi con bonifico, che vengono tramite internet, ma ancora di più con le criptovalute. Qui è un ulteriore passaggio, perché se fino ad adesso comunque il denaro veniva gestito da un'entità statale che tra le sue prerogative più importanti aveva proprio quella di emettere denaro e gestire la quantità di denaro che circolava, e con questa tutta una serie di variabili economiche, e adesso il denaro, la valuta Stato, non neanche adesso, già da parecchio tempo ha perso molto di quel significato. Alcune valute sono diventate molto più universali, pensiamo ai dollari, si commercia il petrolio in dollari, per certi versi l'euro, per certi versi anche fuori dall'Europa, ma sicuramente in Europa l'euro non è più una moneta nazionale, ma è una moneta comunitaria, e poi comunque già citate criptovalute che sfuggono anche a un controllo statale. E qui tutta una polemica, perché certamente alcuni stati non vedono certo con piacere la possibilità di perdere il controllo sulle valute, il fatto che sia dia anche la possibilità di scambi anonimi, naturalmente libera la possibilità di utilizzare del denaro fuori dal controllo di altri, ma quindi anche libera possibilità che possa essere questi scambi utilizzati anche dalla malavita o per scopi criminali. Ma di per sé vedete che in tutti questi passaggi quello che rimane del denaro, di questo qualcosa che noi ci scambiamo, è una serie multipla di significati. E di per sé il denaro può avere molti significati per le persone, non per ognuno. Qualcuno attribuisce un certo tipo di significato, per esempio di potenzialità. Io del denaro sento che con questo posso fare delle cose, sviluppare il mio lavoro, acquistare un bene che mi necessita o che mi piace, eccetera. Il denaro è anche uno status sociale. Se io ho più denaro, appaio nella società, occupare un posto di rilievo e ricevere ammirazione, a volte invidia, in questa società. Addirittura per qualcuno il denaro è o spera che sia anche un mezzo addirittura di attrazione sessuale. Mi faccio vedere ricco, con tante potenzialità, posso attirare dei partner che in qualche modo pensano di poter condividere la loro ricchezza standomi vicini, intrattenendo una relazione con me. Possono avere, spesso hanno un valore per quanto riguarda la dimostrazione, non solo agli altri, anche a noi stessi, del proprio valore personale. E io misuro un po' il mio valore personale nella quantità di denaro che riesco a ottenere, oppure non tanto il mio valore personale, ma il valore del mio lavoro, della mia performance, di quanto è considerata. Pensiamo a un calciatore di successo che viene pagato sempre di più. Nel momento in cui viene pagato un po' meno, a volte sembra un dramma, ma lo è, non nel senso che la differenza di denaro comporterà un grosso problema nella sua vita, ma vuol dire che il suo valore come sportivo incomincia a declinare, misurato proprio in termini di ingaggi. Vuol dire che ormai ha toccato l'apice della sua carriera e incomincia a declinare. Ma il denaro è anche può essere per qualcuno anche una sicurezza per il futuro, soprattutto in un periodo economico, sociale come questo, in cui si sfarinano anche un po' i mezzi di assistenza e di previdenza per il futuro, appare molto più debole la prospettiva di ricevere assistenza e previdenza per il futuro dalle istituzioni statali. Ecco che per il futuro, per mettersi al riparo di quando non si sarà più in grado di avere denaro, quindi di sviluppare delle possibilità nella società, ecco che il denaro è una riserva per il futuro o per il controllare l'imprevedibilità della vita. Non sappiamo mai quello che ci può capitare, avere una riserva di denaro ci permetterà di fare fronte agli imprevisti. Può essere un'eredità che lascio ai miei figli. Noi, i figli in fondo sono già un'eredità, noi più o meno inconsciamente ci proiettiamo al di là del limite della nostra vita materiale nei figli, nella prosecuzione della nostra famiglia, della nostra gente. Pensiamo all'importanza anche nel passato, nel Medioevo, di trasmettere il nome, il titolo, il blasone agli eredi e di far sì che possa estendersi nel tempo il nome e il potere della famiglia, quindi l'eredità in termini di denaro da lasciare, di potere personale. Io, se ho del denaro, posso comprare le persone, posso indurre le persone a fare quello che voglio io. E questo è esteso anche agli stati, pensiamo, lo vediamo tutti i giorni, siamo in un'epoca in cui imperversa la guerra di invasione della Russia all'Ucraina e vediamo come il denaro abbia un valore importante, è la vera arma principale, perché col denaro gli stati acquistano le armi, acquistano la logistica, acquistano la possibilità di portare avanti la guerra fin quando, avendo più risorse dell'avversario, potranno vincerlo. Ma di fatto la Seconda Guerra Mondiale è stata vinta in buona misura, diciamo, insieme ad altri fattori, il principale è stato sicuramente la disponibilità di risorse da parte degli Stati Uniti, che sono state riversate nella guerra in Europa. Quindi a livello geopolitico il denaro è importante. Tutta la questione del pagamento del gas russo in rubli piuttosto che in dollari o in altre valute. Certo che l'usare la propria valuta, imporla agli altri, significa detenere un controllo. Siamo arrivati al punto in cui chi gestisce o chi possiede, quindi gestisce i movimenti del denaro, la finanza, ha incominciato a assumere un potere e una possibilità di manovra superiore alle singole persone, ai singoli individui, nei loro diritti tutelati dalle nazioni. Vediamo in questo periodo, ormai è consolidata, una tendenza a sì che le grandi imprese, società multinazionali cominciano sempre più a svincolarsi dai poteri statali per acquisire uno status internazionale in gran parte svincolato dai doveri che invece lo Stato impone alle società nazionali. Vediamo come in questa maniera riescano a sfuggire al dovere di pagare le tasse, ne paghino pochissime, di imporre delle regole, creano dei monopoli che impongono gli stati, e se uno stato incomincia a imporre troppe regole possono sempre minacciare di andare via da questo stato, da non offrire dei servizi che in realtà ormai sono diventati comuni e che le persone richiedono. Pensiamo ai social, pensiamo alle piattaforme di distribuzione di musica piuttosto di film o qualunque altro tipo. C'è Galimberti in Psiche Tecnè, l'evoluzione sociale economica ha portato a un'era in cui domina la finanza, che è diverso da dire domina i finanzieri. Osserva Monacume, Galimberti, che anche la finanza non è più gestita da una mente, ma va avanti e si agisce le proprie dinamiche in modo quasi consapevole, seguendo degli algoritmi, che in gran misura sono degli algoritmi proprio automatizzati che agiscono all'interno dei grandi computer che sono alla base delle dinamiche finanziarie mondiali. Noi sappiamo che ci sono una serie di algoritmi che al minimo movimento di borsa reagiscono in tempi infinitesimali, scambiando enormi quantità di denaro per massimizzare i guadagni, in una misura in cui un essere umano non sarebbe mai in grado di fare, mai sarebbe capace di valutare in tempo così minuscolo le varie capacità. E quindi un sistema che si autoalimenta, autoreferenziale, che finisce sempre più per sfuggire al controllo delle persone. Per questo appare spesso o sempre molto cinico e indifferente ai destini singoli delle persone che sono coinvolte in questi movimenti. E quindi abbiamo fatto una panoramica a livello generale di tutti questi significati. Probabilmente a qualcuno di voi alcuni saranno sembrati buoni, opportuni, altri saranno sembrati francamente aberranti, perché in fondo cosa c'è in ballo? C'è in ballo la possibilità di considerare il denaro come mezzo oppure come fine. Considerare il denaro come mezzo, l'immagine di Paperone chiuso nel suo deposito con un grosso tubo che continua a riversare denaro all'interno del suo deposito, ma con nessuna possibilità di farlo uscire. Dio Paperone continua dai tempi del Colondaica a usare la stessa vecchia tuba sgualcita, vecchia palandrana, sempre quella, non vuole spendere assolutamente niente, c'è un accumulo di denaro che non serve assolutamente nulla, quindi di per sé è una ricchezza che non ha un controvalore, di per sé non è più una ricchezza. E qui ci porta a un tema ancora più definito, di un valore psicologico profondo. In fondo già Freud, nei tre saggi sulla sessualità umana, definiva lo sviluppo emotivo, sessuale, sociale dell'uomo attraverso diverse fasi che portano anche dal bambino piccolo rinchiuso nel suo micromondo, che è fatto della relazione con se stesso, con la madre o chi gli sta intorno, ancora non indifferenziata, piano piano aprirsi al mondo, ad accogliere la relazione col mondo e avere la necessità di sviluppare un proprio essere anche nella società, in una fase particolare in cui il bambino proprio incomincia a interagire, a rendersi conto non razionalmente ma emotivamente di essere un soggetto, e quindi di entrare in rapporto con altre persone, con altri soggetti, altre persone, in rapporti che sono di scambio ma possono anche essere competitivi, possono essere il rapporto del dono o il rapporto dello scambio o il rapporto della pretesa o della rapina. Nel tema della possibilità del dare o del trattenere, quella che per Freud denominava nella sua visione psicosessuale la fase anale, quella in cui qualcosa la persona emette in termini fisici, ma che assume un significato anche nella relazione con i genitori, perché è quasi il dono che viene fatto per il desiderio dei genitori che il bambino acquisisca un controllo degli sfinteri, ma che può anche essere trattenuta con tutta una serie di significati. Freud identificava questa fase, con anche delle nevrosi, sul tema particolare del dare o del trattenere, del gestire delle quantità vissute e proiettate quindi sul denaro, così come sulla gestione del tempo, su altre quantità. E la psicopatologia anche segnala come il tema del denaro sia frequente, sia oggetto di dipendenza. Nel gioco d'azzardo patologico, per esempio, il perdere il denaro, trattenere il denaro, vincere il denaro, sono atti che creano hanno un forte impatto emotivo e entrano in un circuito di dipendenza, così come la tossicodipendenza, la codipendenza, in cui l'oggetto che viene utilizzato per scambiare è esattamente il denaro, che viene appunto perduto o ritrovato miracolosamente nello slot machine, nel gioco delle carte o in quant'altro. Altro, l'ossessione compulsiva della persona avida alla zio Paperone, che fa una cosa che non ha nessun significato di per sé, perché accumula una ricchezza che non verrà mai utilizzata, come ogni tanto si sentiva qualche persona anziana che moriva in estrema povertà e i parenti scoprivano un materasso letteralmente farcito di biglietti di banca. Non era un rapporto sano, perché aveva perso qualunque utilità il denaro ed era diventato un puro oggetto fine a se stesso. Oppure anche quella potenzialità che viene persa, viene scivola via dalle dita, senza più significato, senza più valore, nella crisi maniacale in cui la persona si fa prendere dalle proprie emozioni, incomincia a fare spese pazze o progettare degli investimenti più fantasmagorici per guadagnare, come una gara, come un modo di esprimere la propria inquietudine interna scambiata per eccitazione, per vitalità, e anche diventa in questo senso anche un elemento psicopatologico. Ma cosa possiamo dire in conclusione? Ma io direi questo: data, come sembra di aver potuto accennare almeno, se non definire in termini completi, i multipli livelli di significato che ha il denaro, se ci pensate è un concetto estremamente importante. Noi tutti sappiamo che non possiamo vivere senza denaro in questa società, o se non con grandissime difficoltà, come purtroppo sperimentano le persone che si collocano al di sotto della soglia di povertà per le statistiche. Nello stesso tempo non giudichiamo sempre moralmente positivo accumulare denaro, l'avidità, sicuramente non giudichiamo positivamente i reati al patrimonio, il rubare del denaro, il truffare in quest'altra maniera, ma quello che di solito non sembra abbiamo così consapevolezza è il fatto che gestire il denaro non è né semplice e né una cosa spontanea, ma quanto mai necessaria, come dicevo, ormai in una società in cui almeno da noi in Italia e in diversi altri stati occidentali non possiamo più demandare al potere protettivo delle istituzioni statali, che potranno provvedere sicuramente a tutti una pensione sufficiente, cure sanitarie pronte e sufficienti, e che in qualche modo ci richiede di gestire personalmente anche appunto la sicurezza per il proprio presente, per il proprio futuro. Eppure chi è che impara a gestire il denaro? Ma soprattutto chi è che lo insegna? Chi è che si occupa di un tema così importante, educare per esempio i ragazzi a una gestione equilibrata e intelligente del denaro? Chi si preoccupa di insegnare l'importanza di un giusto e razionale risparmio, che non è l'avidità ma la capacità di gestire le proprie risorse nel presente e anche in vista di un futuro, di utilizzare il denaro come mezzo per investire su di sé, certo anche per procurarsi qualche piacere e forse anche qualche simbolo di status sociale, che forse per certe persone a una certa età anche forse sono anche forse necessario, comunque utili, ma anche come investimento su di sé, investire del denaro per la propria formazione, per la propria crescita personale oltre che professionale, come previdenza sul futuro, come capacità di rendersi più stabili e poter costruire anche qualcosa in comune, poter avviare un progetto di vita anche con un'altra persona, con un partner, una famiglia, poter assicurare delle condizioni di vita positive, sufficienti, adeguate per sé e i propri cari. Chi è che prende la responsabilità di insegnarlo? Lo si dà un po' per scontato, forse, no? Un po' venendo da tempi un po' diversi, per quanto io quando ero ragazzo alcune banche celebravano la giornata del risparmio, regalavano dei salvadanai o dei piccoli opuscoli, ricordo, che parlavano del tema, ma era un momento così forse di un altro periodo più attento al risparmio, più attento alla previdenza. Ma saper usare il denaro vuole anche dire evitare qualche trabocchetto. Noi sappiamo che tra carte di credito clonate, truffe su internet, truffatori che si presentano alle porte di casa spacciandosi per qualunque tipo di cosa volete voi, è anche la capacità di usare il denaro e anche la capacità di sfuggire dei trabocchetti. Ecco, sono molti che pensano, io francamente anche un po' fra questi, che in realtà come insegnamento di base sarebbe importante poter dare quella che forse una volta mi ha un po' chiamata un'economia domestica, solo che forse una volta era concepita più la competenza della brava massaia di fare la spesa in maniera sensata, ecco, svincolando un po' da queste prerogative di genere che non hanno più alcun senso, un minimo di alcuni principi per gestire la propria economia personale in maniera equilibrata e un domani anche un'economia un po' più complessa come può essere quella di una famiglia, forse sarebbe bene avere la possibilità di trasmettere ai nostri ragazzi alcune semplici nozioni che però poi possono rimanere e evitare poi quello che a volte vediamo, persone che poi si ritrovano a un certo punto nella vita in gravi difficoltà perché non hanno previsto dei bisogni o che al contrario creano una grande sofferenza a sé e agli altri perché hanno una gestione completamente distorta del denaro come un fine o come puro mezzo di procurare dei piaceri edonistici e non anche magari la possibilità di investire in futuro per sé e per i propri cari. Bene, spero che questa breve riflessione, certamente non conclusiva, possa aver stimolato qualche riflessione a voi che avete avuto la pazienza di ascoltarmi e a cui naturalmente va il mio ringraziamento e il mio augurio che i vostri sogni vi illuminino.
A risentirci a tutti su Radio Attivamente.